శ్రీగురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురు వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగృజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావభూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాం హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ రమ రామ హరే హరి
హరే కృష్ణ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Srila Prabhupada, Lilamrita.
Krishna Krishna, Hare Hare.
Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella terza parte, al capitolo intitolato La partenza di Swamiji. I devoti e Srila Prabhupada erano all'aeroporto nel momento in cui Srila Prabhupada stava per partire per l'India. Ben presto i devoti cominciarono a canticchiare seguendo la musica che usciva dal mangiadischi, poi a cantare sottovoce, finché gradualmente il canto si levò. Kirtanananda, Brahmananda e altri devoti cominciarono a piangere. Hamsadutta racconta: ero seduto proprio vicino a Swamiji e continuavo a pensare. Oh, il mio maestro spirituale se ne sta andando in India, egli diceva. Voglio morire a Vrindavana. Sapevamo tutti che se ne stava andando, ma ora era arrivato il momento. Stavo anche considerando che non avevo fatto nulla per il mio maestro spirituale. Non sa nemmeno chi sono, pensavo. Non c'è relazione. Devo fare qualcosa. Devo fare qualcosa ora. Devo servirlo in qualche modo, fare qualcosa che possa fissarsi in un angolo del suo cuore. Pensavo, che cosa posso fare? Piangevo e lui nemmeno mi guardava. Era come se non ci fossi, proprio come una sedia o un altro oggetto. Stava sempre guardandosi intorno e io cercavo di incontrare il suo sguardo. Se tutto a un tratto avesse detto qualcosa. Il kirtan aumentava di intensità e anche il pianto. La gente nella sala d'attesa guardava Swamiji come se fosse una persona veramente speciale. Al centro di tutti questi avvenimenti, Swamiji era completamente rilassato, come se questa fosse casa sua e ciò che stava accadendo fosse una cosa del tutto normale. Quando il disco finì, Hamsadutta chiese: Swamiji, posso fare una colletta? Prabhupada annuì. Hamsadutta si alzò e tenne un breve discorso. La nostra missione consiste nel diffondere la coscienza di Krishna. Noi abbiamo un tempio a New York e ci troviamo sempre a corto di denaro. Vi prego, aiutateci. Dopo essersi fatto prestare un cappello da un soldato, Hamsadutta andò in giro a raccogliere. Il nostro viaggio ha inizio sotto buoni auspici, disse Prabhupada. Abbiamo fatto un bel kirtan e abbiamo ricevuto un buon aiuto. Questa è tutta misericordia di Krishna. Venne il momento di salire sull'aereo. Prabhupada abbracciò tutti i devoti. Si misero tutti in fila e uno dopo l'altro si avvicinarono per abbracciarlo. Egli toccò il capo di alcune devote. Rupanuga racconta: Swamiji stava abbracciando gli uomini, Kirtanananda, Brahmananda, Gargamuni. Non mi sarei mai aspettato che mi chiedesse di farmi avanti. Non mi considerava nella medesima categoria degli altri devoti. E fui molto sorpreso quando Swamiji si mosse verso di me e mi chiamò: Rupanuga! Mi alzai e andai verso di lui. Potevano essere 3 metri, ma mi sembrò una grande distanza. Lo abbracciai e il suo abbraccio fu il più memorabile della mia vita. Immediatamente notai l'energia di Srila Prabhupada. Era così forte che fu come abbracciare una persona giovane. Un uomo della mia età. Avevo 27 anni e lui sembrava anche più forte e giovane di me. Mi strinse saldamente e anch'io l'abbracciai con fermezza. Era più basso di me di statura e istintivamente posai il mio mento nel cavo della sua spalla sinistra. Mentre l'abbracciavo mi sentii molto felice e percepii una luce. Sentivo che c'era una luce, qualcosa di luminoso e puro. Una specie di energia che emanava dal mio volto. Aprii gli occhi e vidi Kirtanananda che stava osservando. Era in piedi dietro a Swamiji, un po' discosto. Lo guardai dritto negli occhi ed ero così felice che la mia felicità si rifletté in qualche modo in lui. Il suo volto si aprì in un sorriso rivolto a me. I suoi occhi erano luminosi. Fu come se un po' di energia spirituale emanasse realmente da me. Questa scena dell'aeroporto fu una parte importante della mia vita, perché per me, che avevo sempre avuto molta difficoltà ad amare un'altra persona, la partenza di Swamiji fece sì che dal mio cuore si sprigionasse un fiotto di amore che non sapevo di possedere. Ti senti diventare una persona spirituale quando ti accorgi che l'amore è per il maestro spirituale si sta sviluppando. Ci fu una straordinaria effusione di sentimenti di separazione e di dolore al momento della sua partenza, perché tutti capivamo che lui era la nostra vita e anima. Nessuno di noi poteva essere sicuro che l'avrebbe visto di nuovo. Accompagnato da Kirtanananda, che aveva la testa rasata e un incredibile abito di lana nera, Swamiji scese verso l'imbarco. Mentre scompariva la loro vista, i devoti corsero alla vetrata d'osservazione per dare l'ultimo sguardo all'aereo che partiva. Una pioggia sottile stava bagnando il campo d'atterraggio, mentre i devoti correvano verso la vetrata. Ecco laggiù Swamiji e Kirtanananda, che si avviavano verso l'aereo. Abbandonando ogni decoro, i devoti cominciarono a gridare. Swamiji si girò e li salutò con la mano. Salì la scaletta dell'aereo e quando fu in cima si voltò di nuovo e sollevò le braccia, poi entrò nell'aereo. I devoti cominciarono a cantare forte, più forte che potevano, mentre la scaletta si allontanava. Il portello si chiudeva e l'aereo cominciava a prendere la direzione. I devoti erano pigiati contro il parapetto, ma dovettero indietreggiare quando furono investiti dalla vampata di calore dei motori del jet. Con un grande frastuono, il jet dell'Air India, facendo lampeggiare le luci, si avviò lungo la pista di decollo. I devoti continuarono a cantare Hare Krishna, mentre l'aereo si sollevava da terra, finché diventò un puntino nel cielo e scomparve. E siamo giunti, con la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, al sesto capitolo della terza parte, intitolato India Rivisitata, parte prima. Thank you. l'aeroplano viaggiò la notte e arrivò a Londra il mattino. Srila Prabhupada aveva programmato un'interruzione del viaggio. Si fermò in un albergo dell'aeroporto, si fece fare un massaggio e si riposò. Nel pomeriggio si alzò, fece un bagno e poi, insieme con Kirtananda, salì sull'aereo diretto a New Delhi, via Mosca. Prima del decollo dell'aeroplano, tuttavia, un membro dell'equipaggio annunciò un breve ritardo dovuto a motivi di carattere sanitario. Un passeggero che era sbarcato nelle prime ore di quel giorno era ammalato. Probabilmente si trattava di vaiolo e l'aeroplano doveva essere sottoposto a fumigazione. Prabhupada e Kirtananda restarono nella stanza dell'hotel Excelsior quella notte. Nelle prime ore del mattino successivo, il 24 luglio, seduto nella stanza dell'hotel, fornito di aria condizionata e di televisore, di cui nessuno di loro si servì, Srila Prabhupada scrisse una lettera a Brahmananda a New York. Accetta le mie benedizioni. Sto sempre pensando ai vostri sentimenti di separazione. Vi prego di compiere il vostro dovere nel migliore dei modi e Krishna vi aiuterà sotto tutti i punti di vista. Qui abbiamo avuto un ritardo di 16 ore. La partenza per Delhi è stata rimandata a questa mattina alle 9. L'attenzione di Mr. B.K. Nehru, l'ambasciatore dell'India, si è soffermata su di me l'altro giorno. Gli avevo parlato del mio visto permanente ed egli mi ha promesso di aiutarmi al mio ritorno. Ti prego di prendermi un appuntamento con lui, informandolo che desidero presentargli il nostro Bhagavatam e le altre opere. In seguito, vai a visitarlo e presentagli di persona i libri a Washington, D.C., Dipartimento della Columbia. Può darsi che appena avrò recuperato le forze io sia in grado di tornare. Fino a questo momento non ho avvertito disturbi di salute e spero di arrivare a Delhi questa sera. Quando sarò a Vrindavana vi scriverò di nuovo. Trasmetti il mio grande affetto e le mie benedizioni a tutti i ragazzi e ragazze. Nutro molte speranze sul futuro del movimento. Rimanete stabili, seguite scrupolosamente le mie istruzioni. Cantate Hare Krishna e Krishna vi darà tutte le forze necessarie. Prabhupada e Kirtananda volarono a Mosca. Là passeggiarono attorno al terminal osservando quelle che Prabhupada definiva immagini di propaganda. Dopo un'ora di attesa, essi si imbarcarono nuovamente e volarono per altre 8 ore, raggiungendo Delhi a mezzanotte. L'ondata di calore che li accolse fu un balsamo per Prabhupada. Era venuto per questo. Al terminal dell'aeroporto, i ventilatori appesi al soffitto muovevano l'aria afosa, mentre Prabhupada e Kirtananda si erano inseriti nella fila che si muoveva lentamente verso alcuni impiegati in uniforme che controllavano i passaporti e i moduli della dogana, senza i computer e l'efficienza occidentale. Proprio al di là dell'area dell'ufficio immigrazione e visti, vi era gente in attesa dei passeggeri, in arrivo, che facevano cenni con la mano, si chiamavano e si riunivano con amici e familiari. Dopo aver recuperato il bagaglio e passato la dogana, Prabhupada e Kirtananda si ritrovarono sul marciapiedi, all'uscita del terminal. Prabhupada si era tolto il maglione, mentre Kirtananda era in un bagno di sudore, con il suo completo di lana nero. Erano le 2 antimeridiane. Intorno i passeggeri incontravano i loro cari e li abbracciavano. Talvolta offrivano anche ghirlande e li aiutavano a salire in macchina o nel taxi. Ad aspettare Prabhupada, invece, non c'era nessuno. Era certamente una scena molto diversa da quella del commiato all'aeroporto di San Francisco, dove tutti piangevano e dove Prabhupada era circondato da tutti quelli che amava. ora invece di essere circondato dai discepoli affettuosi, era assediato da tassisti e facchini che volevano portare i suoi bagagli per avere un compenso. In Indi, Prabhupada chiese a un autista di portarli a Cipiwada, nella vecchia Delhi. L'autista mise i bagagli nel baule della macchina e Prabhupada e il suo discepolo salirono sul sedile posteriore. Il piccolo taxi Ambassador percorse strade ben note a Srila Prabhupada. Il traffico notturno era scarso, ogni tanto qualche taxi o un rickshaw motore. Per lo più le strade erano vuote e tranquille, i negozi chiusi. Solo di tanto in tanto si incontrava qualche persona o una mucca che dormiva sulla strada. Soltanto pochi anni prima, qui Prabhupada aveva venduto i suoi Back to Godhead, aveva sollecitato donazioni e stampato il suo Srimad Bhagavatam. In quei giorni era solo, praticamente privo di danaro o di residenza. Eppure era stato felice, nella sua piena dipendenza da Krishna. Tuttavia, i capi indiani oggi stavano rifiutando la cultura vedica e imitavano l'Occidente. Benché alcuni indiani dichiarassero di seguire la cultura vedica, generalmente essi erano vittime di maestri eclettici o confusi, che non accettavano Krishna come Dio, la persona suprema. Perciò egli si era sentito obbligato a partire per poter trapiantare la cultura vedica in Occidente. Egli aveva sempre rigidamente aderito alla visione dei suoi precedenti maestri spirituali e ne aveva avuta la dimostrazione pratica. L'Occidente era un ottimo campo per la coscienza di Krishna. Mentre il taxi attraversava la vecchia Delhi e si avvicinava a Chowri Bazaar, Prabhupada vide le rivendite di carte e le tipografie che erano chiuse in quell'ora notturna. Non vi era l'usuale traffico intenso di carretti a mano, anche se alcuni carrettieri stavano dormendo sui loro carri, aspettando il mattino. Quando si sarebbero lavati, all'aperto con l'acqua del pozzo, prima di cominciare un'altra giornata di duro lavoro. Quando era impegnato nella pubblicazione dei primi tre volumi dello Srimad Bhagavatam, Prabhupada aveva percorso ogni giorno questa strada per comprare la carta, per andare a correggere le bozze in tipografia o per riportare le bozze corrette. Il suo primo canto era stato un trionfo. Le strade laterali di Chowri Bazaar portavano agli stretti viali di Cipiwada, dove alcuni pali metallici impedivano l'accesso ad auto e a rickshaw. Il tassista si fermò in una strada deserta e si voltò per incassare la tariffa. Prabhupada estrasse dal suo portafoglio 40 rupie, le stesse 40 rupie che aveva portato con sé sulla nave diretta in America nel 1965. Il tassista prese le 40 rupie e disse che andava bene così. Le avrebbe tenute perché quella somma corrispondeva alla tariffa. Prabhupada protestò. La tariffa avrebbe dovuto ammontare a meno della metà. Rimasero a discutere a voce alta in hindi. Il tassista aveva incassato la somma e non avrebbe dato il resto. Prabhupada sapeva che trovare un poliziotto a quell'ora sarebbe stato veramente difficile. Infine, anche se si trattava di una vera rapina, Prabhupada lasciò andare l'uomo. «Mi ha imbrogliato», disse Prabhupada. Lui e Kirtanananda presero il loro bagaglio e si diressero verso l'ultimo isolato, fino alla porta del tempio di Radha Krishna a Cipiwada. Mentre bussavano energicamente, Prabhupada chiamò ad altra voce, Sri Krishna Pandit, finché un uomo scese ad aprire. Riconobbe Prabhupada e li fece entrare. Li condusse al piano superiore e aprì la porta della stanza di Prabhupada. Prabhupada accese la luce. La stanza era spoglia e piena di polvere e la lampadina appesa al soffitto diffondeva una luce cruda che creava un contrasto di luce e ombra. Dal pavimento si alzava una piccola cupola, alta quasi un metro, per indicare che proprio là sotto c'era l'altare con le divinità di Radha e Krishna. La cupola impediva di camminare direttamente sopra le divinità ed evitare quindi un'offesa, anche se involontaria. L'armadio era stipato di pagine stampate dello Srimad Bhagavatam, di sovracopertine e di lettere circolari per eventuali soci della Lega dei Devoti. Tutto era stato conservato esattamente come Prabhupada l'aveva lasciato. «Questa è la stanza dove ho compilato lo Srimad Bhagavatam», disse Srila Prabhupada a Kirtanananda. «Dormivo qui. Là c'era la mia macchina da scrivere e il mio cucinino». Dormivo e battevo a macchina, cucinavo e battevo a macchina, dormivo e battevo a macchina. Kirtanananda era allibito nel pensare che Swamiji era vissuto qui, in un posto così povero e umile. Non era nemmeno pulito. Benché Kirtanananda si sentisse a disagio nel suo completo di lana e si domandasse quando sarebbe riuscito a liberarsene, andò a procurare un materassino per Swamiji. Arrivarono due medici ayurvedici, entrambi furono d'accordo nel diagnosticare che il problema era il cuore, ma aggiunsero che il pericolo era ormai scongiurato. Gli dettero delle medicine e gli consigliarono di essere regolato nel mangiare, nel riposare e nel lavorare. Sri Krishna Pandit venne a trovarlo e si sedette per conversare. Prabhupada gli parlò del suo successo in America e di tutti i suoi devoti di New York e di San Francisco. Fece ascoltare il disco a Sri Krishna Pandit e la musica attrasse una folla di curiosi dalle altre stanze del tempio. Nel pomeriggio Prabhupada aveva il raffreddore, non sembrava una cosa seria, ed egli disse che voleva partire per Vrindavana il giorno dopo. Di sera però il raffreddore diventò persistente, non riuscì a riposare. Kirtananda tentò i massaggi e le pillole che i medici ayurvedici avevano prescritto, ma niente agiva sul disturbo. Prabhupada restò sveglio tutta la notte e quando il mattino Kirtananda lo toccò si accorse che era febbricitante. I dottori tornarono. La temperatura di Prabhupada superava i 104 gradi Fahrenheit. Gli prescrissero infusi e polveri ayurvediche, sotto lo sguardo scettico di Kirtanananda. Poiché quando era disteso Prabhupada respirava a fatica, Kirtanananda pensò che potesse trattarsi di polmonite. Così gli fece prendere una dose di penicillina che aveva portato con sé. Nel pomeriggio un anziano medico Sikh, che si serviva della terapia occidentale, venne e fece a Prabhupada un'iniezione di penicillina. Prabhupada allora si addormentò e per la prima volta in 24 ore riposò tranquillo. Mentre Prabhupada dormiva, Kirtanananda scrisse una lettera ai suoi confratelli di New York. So che volete sapere francamente le sue condizioni di salute, e questo non sono buone. Ciò che accade, come sempre, è solo nelle mani di Krishna. Per favore, cantate Hare Krishna, perché questa è l'unica cosa che lo può salvare. Questo l'ha salvato altre volte e può farlo ancora. So che la sua missione non è ancora compiuta, e grazie alla misericordia di Krishna si può salvare ancora. Kirtanananda chiese ai devoti di New York di avvisare anche i devoti di San Francisco, Santa Fe e Boston di continuare a cantare per la salute di Swamiji e raccomandò loro di seguire strettamente le istruzioni di Swamiji. Il giorno seguente la febbre di Srila Prabhupada era al di sotto dei 100,6 gradi Fahrenheit. Era ancora malato, ma parlava ancora di andare a Vrindavana. Prabhupada dettò una lettera per i suoi agenti di vendita di Delhi, Atmarama e figli, chiedendo loro un resoconto aggiornato delle vendite dello Srimad Bhagavatam. Vecchie conoscenze di Srila Prabhupada restavano deluse di trovare Swamiji in condizioni tali da non poter accettare i loro inviti. Prabhupada chiese loro di invitare Kirtanananda al posto suo per qualche giorno. Kirtanananda visitò le case di Hindu, Pii, e fece suonare i dischi di Srila Prabhupada sul suo giradischi portatile, cantando insieme ai dischi e danzando con le braccia in alto. Poi fece un breve discorso. I suoi ospiti lo accettavano come un sadhu, affascinati dal fatto che un americano avesse preso così seriamente la coscienza di Krishna. Il 1 agosto, dopo 6 giorni a Delhi, Prabhupada si recò a Vrindavana. Kirtanananda scrisse ancora a New York. Cari fratelli e sorelle, vi saluto nel nome di Krishna a Vrindavan. Ovviamente Swamiji sta molto meglio, soprattutto dopo essere arrivato a Vrindavan. I suoi occhi hanno una luce speciale. Abbiamo lasciato Delhi ieri mattina con il Taj Express e in 2 ore eravamo a Mathura. Abbiamo viaggiato in una terza classe speciale, che era abbastanza confortevole. Non affollata come di solito è la terza classe. In ogni modo siamo qui e siamo sulla via di sistemarci. Swamiji dispone di 2 stanze molto belle, abbastanza fresche, appena fuori del portico in cui lo Srimad Bhagavatam è stato scritto. È certo una situazione molto appropriata. La sola difficoltà per lui è che questi indiani vogliono vederlo e sono molto insistenti, e io non ho successo nel tenerli lontani. Vrindavan, vista con occhi materiali, è un luogo molto bello. La regione è pianeggiante, cosparsa di alberi, scimmie, pavoni e naturalmente di templi. È anche molto povera. Sia le persone sia i templi sono in cattivo stato, ma secondo una considerazione spirituale, qui vi sono molti grandi devoti. Ed è molto bello passeggiare per le strade e vedere tanti tilak e persone che cantano sul japa. Se riuscissi a sviluppare una frazione della loro devozione per Krishna, la mia vita sarebbe un successo. È emozionante ascoltare così spesso il suono delle campanelle dei templi. Ieri sera ho suonato il nostro disco qui nel tempio di Sri Damodara e poi abbiamo fatto un kirtan con alcuni devoti del luogo. È stato molto bello. Tuttavia, forse resterete sorpresi se vi dico che preferisco i vostri kirtan di New York. Dopo un solo giorno di permanenza a Vrindavana e con l'accenno di miglioramento della sua salute, Prabhupada cominciò a progettare il suo ritorno in America. «Sto sempre pensando a voi», scriveva ai devoti, cui si era rivolto chiamandoli «cari studenti». Non posso interrompere le mie attività in Occidente e ho preso congedo da voi soltanto per 6 mesi. Perciò, forse, prima o poi, sarò di nuovo in vostra compagnia. Kirtanananda dice che il mio aspetto rivela il mio miglioramento di salute. Anche io mi sento molto meglio. A Delhi, Prabhupada aveva ricevuto una lettera da Brahmananda, il quale lo informava che la Macmillan Company era decisamente interessata a pubblicare la Bhagavad Gita. Da Vrindavana, Prabhupada rispose a Brahmananda di stipulare immediatamente un contratto a suo nome. Prabhupada stava considerando se era il caso di stampare privatamente in Giappone o in India o aspettare Macmillan. Non era interessato al prestigio o ai vantaggi finanziari di pubblicare attraverso Macmillan. Il suo interesse primario consisteva nello stampare il più presto possibile. Sarò soddisfatto se porterete avanti questo incarico e sarò contento soltanto se i libri saranno letti da centinaia e migliaia di persone. Qualunque profitto ne possiamo ricavare sarà utilizzato per lo sviluppo di una casa americana qui. Prabhupada era rimasto nelle sue vecchie stanze del tempio di Radha Damodara. Ancora non del tutto ristabilito, Prabhupada si faceva fare i massaggi e si affidava alle cure di Kirtanananda, il quale era apatico e stanco per il caldo. Ma Prabhupada continuava a vagare da una visione attiva e ambiziosa a un'altra, sempre per il bene del suo giovane movimento per la coscienza di Krishna. Pensava ad alta voce ai tre volumi dello Srimad Bhagavatam che erano pronti per essere stampati. Se Macmillan avesse voluto accettarli e se i ragazzi avessero potuto agire a suo nome, vi era tanto da fare. Voleva tornare in ottobre per sorvegliare di persona queste cose. La temperatura superò i 110 gradi Fahrenheit e Prabhupada e Kirtanananda dovevano restare in casa con le porte chiuse e i ventilatori accesi. Benché Kirtanananda riuscisse a stento a eseguire i suoi doveri, Prabhupada trovava che il caldo era tonificante e diceva che gli faceva ritrovare la salute. Poi, dopo la prima settimana, il monsone portò le piogge e il caldo finì. Il 10 agosto Kirtanananda scrisse di nuovo a casa. Dio, che posto caldo, ma almeno sono arrivate le piogge e ora c'è un po' di sollievo dal caldo. Potete credermi quando dico che era caldo, ora però sta piovendo per la maggior parte del tempo, il che rende il clima più accettabile per me. Ma sfortunatamente non per lo Swamiji. Anch'io ho sperimentato l'inevitabile caso di dissenteria che mi sta disturbando da circa una settimana. Ieri ha avuto inizio la festa di Julan, quando Radha e Krishna escono e si dondolano sull'altalena per 5 giorni, e io ho fatto il giro di una mezza dozzina di templi qui intorno. Alcuni templi sono veramente molto belli all'interno, anche se sono piccoli. Tuttavia posso dire con la massima veridicità che nessuno di essi è così trascendentalmente bello e spirituale come il 3720 Park Avenue Montreal, e penso che anche Swamiji sarebbe d'accordo con me. La lettera di Kirtanananda rincuorò i devoti lontani e confermò il loro dubbio. Non si trattava di induismo né di India. Erano Swamiji e il canto Hare Krishna che sostenevano la loro vita spirituale. Quando i figli spirituali di Prabhupada scrivevano dai centri ancora in erba di una mezza dozzina di città del Nord America, egli rispondeva: Vrindavan è soltanto l'ispirazione, ma il nostro vero centro di attività è il mondo intero. Anche se dovessi morire, siete voi le mie future speranze e agirete in questo senso. Sono molto affezionato a tutti voi. Vi prego, lasciate che la ruota giri così come è stata messa in moto. Brahmananda scrisse da New York per farsi spiegare la ragione che causava in un puro devoto come lui, Swamiji, la sofferenza per una grave malattia. Swamiji aveva spiegato anche che le anime condizionate e anche i devoti neofiti sono attaccati da Maya, ma anche Swamiji era attaccato da Maya. Il 14 agosto Srila Prabhupada rispose: non temere che io possa essere attaccato da Maya. Quando c'è lotta tra due parti belligeranti, ci si può sempre aspettare che talvolta vi sia qualche contrarietà. Il vostro paese e il mondo occidentale si trovano in prevalenza nella morsa di Maya e sotto le influenze materiali della passione e dell'ignoranza. E la mia dichiarazione di questa guerra contro Maya è certamente una grande battaglia. Maya ha assistito ai miei successi per un anno intero, tanto che ho potuto avere tanti giovani e sinceri seguaci come voi, e questa è stata una grande sconfitta per le attività di Maya. Il fatto che molti giovani occidentali abbiano abbandonato il sesso illecito, l'intossicazione, il consumo di carne e il gioco d'azzardo è certamente una grande sconfitta per le attività di Maya. Perciò essa si è avvantaggiata della debolezza dovuta alla mia età avanzata e mi ha dato un colpo mortale. Krishna però mi ha salvato, perciò dovremmo ringraziare Krishna più che elogiare Maya. Per quanto riguarda la mia salute ora, mi sembra di essere in una fase di miglioramento. Almeno sto mangiando con maggior appetito di quanto non accadesse a New York. Così, non appena mi sentirò di nuovo in grado di ritornare sul campo di battaglia, sarò di nuovo tra voi. Srila Prabhupada andò a visitare una casa americana, un luogo dove i discepoli avrebbero potuto risiedere per studiare il sanscrito e la letteratura Vaishnava a Vrindavana. Quando era stato colpito dall'attacco cardiaco, egli aveva detto che Raya Rama avrebbe dovuto terminare le traduzioni del Bhagavatam. Aveva anche chiesto ad Achyutananda e a Gorasundara e ad altri di imparare il sanscrito, il bengali e l'hindi, in modo che se non si fosse ristabilito, essi avrebbero potuto continuare la sua opera. Sperava che alcuni dei suoi uomini guida, come Brahmananda, Hayagriva e Raya Rama, sarebbero venuti in India, avrebbero... Anche se sto meglio, aveva scritto il 9 settembre, non è possibile per me seguire gli eventuali sviluppi della casa americana. Prabhupada decise di chiedere a uno dei suoi confratelli. Swami Bhom Maharaj di sistemare alcuni studenti provenienti dall'America al suo istituto di filosofia orientale. L'istituto di Swami Bhom Maharaj era un istituto superiore provinciale di circa 300 studenti. sito in Vrindavana e dipendente dall'Università di Agra. Era un'istituzione destinata al miglioramento delle condizioni economiche dei diplomati che diventavano candidati per impieghi ulteriori. Quando Srila Prabhupada e Kirtanananda visitarono Swami Bhom Maharaj all'Istituto di Filosofia Orientale, furono ricevuti in un pulito parlatorio fornito di sedie, di divani e di radio. Swami Bhom, che calzava pantofole di cuoio, pantaloncini visibili attraverso il suo doti sottile e una camicia stirata con bottoni d'ottone, appariva gentile e sofisticato. Un uomo educato, dai capelli dritti e brizzolati, ordinatamente divisi. Benché risiedesse a Vrindavana, negli anni 30 Bhom Maharaj era vissuto per molti anni in Inghilterra, dove era stato ricevuto dai membri della famiglia reale e aveva dato lezioni in numerose università. Egli però non aveva suscitato un interesse duraturo. Quando stava lottando da solo a New York nel 1965, Prabhupada aveva scritto a Swami Bhom per chiedere l'aiuto, ma Swami Bhom non aveva risposto. Anche ora, mentre Prabhupada gli parlava del suo lavoro in America, Bhom Maharaj non aveva molto da dire. Tuttavia era interessato al progetto dell'arrivo degli americani, che avrebbero dovuto vivere e studiare nel suo istituto. Gli studenti stranieri avrebbero incrementato il prestigio dell'istituto agli occhi del governo. Aveva detto che probabilmente gli studenti avrebbero potuto essere ospitati gratuitamente. Incoraggiato dall'incontro con Bhom Maharaj, Prabhupada scrisse numerose lettere ai suoi discepoli, invitandoli a venire a studiare il sanscrito. Se volete studiare il sanscrito, c'è un'ampia opportunità in questo istituto. Abbiamo avuto degli scambi di idee preliminari e spero che Swami Bhom possa darci un po' di terra su cui costruire. Ma anche se così non fosse, sarà possibile organizzare le cose con le facilitazioni già esistenti, in modo che gli studenti possano venire qui senza difficoltà per studiare il sanscrito e la letteratura dei Goswami. È una buona opportunità per i nostri studenti e sarò molto contento di sapere quanti di voi sono desiderosi di venire.
Hari Rama, Hari Rama, 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 Hari Hari, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Il 28 agosto, il giorno di Janmashtami, Srila Prabhupada assegnò l'ordine di Sanyasa a Kirtanananda in una cerimonia al tempio di Radha Damodara. Così Kirtanananda fu il primo discepolo di Srila Prabhupada a diventare Sanyasi, Kirtanananda Swami. Centinaia di visitatori erano presenti durante la cerimonia di iniziazione perché si festeggiava il giorno dell'avvento di Sri Krishna e molti di loro si fecero avanti per congratularsi con il giovane Sanyasi. Qualcuno disse che sembrava Sri Chaitanya. Prabhupada scrisse: tornerà negli Stati Uniti molto presto per dare inizio alla predica con grande vigore e successo. Nel frattempo cercherò di servirmi di questo Sanyasi bianco per reclutare alcuni membri in India. Nei primi giorni di settembre Chaitananda giunse a Delhi, una signora indù gli diede 5 rupie ed egli prese il treno per Mathura, dove si recò immediatamente dal Keshaviji Gaudiya Math. Narayana Maharaj, un amico di Prabhupada, prese Chaitananda sotto la sua protezione e dopo avergli mostrato la sala in cui Prabhupada aveva accettato il Sanyasa nel 1959, lo fece salire su un autobus diretto a Vrindavana, scortato da un anziano gentiluomo. Accompagnato dalla sua scorta, Chaitananda arrivò con il rickshaw davanti al tempio di Radha Damodara. Chaitananda entrò nella stanza di Prabhupada e si prostrò ai suoi piedi. «Oh», disse Prabhupada, «sei arrivato fin qui». Guardando Prabhupada, Chaitananda si accorse che Swamiji aveva una barba di 5 giorni e indossava una sola parte del vestito drappeggiata intorno alla vita dal dietro, incrociata sul petto e legata dietro al collo. Prabhupada sorrise apertamente, in buona salute. Anche Kirtananda Swami accolse Chaitananda e gli mostrò il suo nuovo danda. Per Chaitananda la cosa più bella di Swamiji a Vrindavana era la semplicità della sua vita. Benché a New York Swamiji avesse indossato abiti semplici, era sempre apparso regale, un guru. Qui invece, mentre sedeva sulla veranda fuori dalla sua stanza per lavarsi le mani, il corpo di Prabhupada si coprì di mosche. Kirtananda e Chaitananda erano sempre disturbati dalle mosche. Quella era la stagione delle piogge. Ma Prabhupada le notava appena e restava quietamente seduto mentre si lavava le mani. Kirtananda e Chaitananda erano concordi nel pensare che Swamiji non era solo un altro Babaji di Vrindavana. Nessuno era come lui. Certamente Gorachand Goswami, il proprietario del tempio di Radha Damodara, non era come Swamiji. Indossava occhiali spessi e vedeva a fatica, e quando Kirtananda e Chaitananda andarono a visitare le divinità nel tempio, Gorachand chiese a voce alta: «Allora vi piacciono? Quale vi piace di più?» «Sono tutte bellissime», rispose Chaitananda. A me piace di più quella grossa là in fondo, disse indicando in maniera insolita la divinità di Krishna. Assomiglia un po' al generale Chaudhry. I ragazzi dello Swami si scambiarono un'occhiata. Che genere di individui erano questi? E andarono da Swamiji per avere una spiegazione. Sono Goswami di casta, Prabhupada spiegò. I Goswami originari come Jiva Goswami, che avevano fondato il tempio di Radha Damodara, avevano impegnato uomini sposati per adorare le divinità, e questi Goswami di casta discendevano da questi primi Grihastha Pujari. Prabhupada spiegò che i Goswami di casta erano i proprietari dei templi, mantenevano i templi e consideravano l'adorazione della divinità come un mezzo per mantenere la famiglia. Numerosi anni prima, ogni divinità che oggi è sull'altare aveva avuto il suo tempio, la sua terra, la sua rendita e i suoi sacerdoti. Poi, per economia, i Goswami di casta avevano venduto la proprietà, ridotto l'opulenza dell'adorazione e riunito la divinità sullo stesso altare. E siamo così giunti al termine anche per oggi la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte terza, il capitolo intitolato India rivisitata, parte prima.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya della
Associazione.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Ram,
Lakshmi Krishna Chaitanya.